Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Di fronte alle voragini spirituali e morali dell'umanità, di fronte ai vuoti che si aprono nei cuori e che provocano odio e morte, solo una infinita misericordia può darci salvezza. Solo Dio può riempire col suo amore questi vuoti, questi abissi, e permetterci di non sprofondare, ma di continuare a camminare insieme verso la terra della libertà e della vita.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nella fascia dei giochi dell'armonia. Abbiamo aperto il nostro programma odierno ascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato nel suo messaggio Urbi et Orbi davanti ad una piazza San Pietro gremita, e vogliamo ora parlare proprio della Basilica di San Pietro, perché dall'11 di aprile sarà nelle sale cinematografiche un film documentario dal titolo San Pietro e le Basiliche Papali 3D, che è una sorta di terzo capitolo dopo i Musei Vaticani 3D e dopo Firenze e gli Uffizi 3D, appunto altrettanti film documentari dedicati a questi capolavori dell'arte, dove sarà possibile ammirare appunto questi capolavori dell'arte romana con delle guide d'eccezione. Per la Basilica di San Pietro la guida è il direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, che siamo andati a trovare nel suo ufficio e che ha gentilmente risposto alle nostre domande. Prima fra queste, perché andare a vedere in un film la Basilica di San Pietro per chi l'ha già vista, l'ha già visitata in altre occasioni durante la sua vita? Ecco che cosa ci ha risposto.
Beh, diceva Federico Zeri che in realtà si vede quello che si sa. Noi vediamo tante cose quando andiamo nei grandi musei del mondo, oppure in luoghi come Roma, no? La capitale d'Italia, le grandi basiliche, i grandi monumenti. Ma se non siamo informati, se non sappiamo quello che dobbiamo vedere, noi non vediamo. I nostri occhi sono macchine fotografiche a colori impeccabili, efficientissime, ma è il cervello che dà loro l'ordine di vedere. Ecco perché un'operazione come quella che sta facendo Sky, l'ha fatta nei Musei Vaticani, l'ha fatta agli Uffizi, che sono stato il mio museo per tanti anni della mia vita, e l'ha fatta adesso, nell'occasione del grande giubileo, nelle basiliche di Roma, è preziosa per la gente che crede di conoscere questi monumenti, gli Uffizi piuttosto che San Pietro o la Cappella Sistina, ma in realtà non li conosce, non conoscendoli non li vede. Quindi è una specie di aiuto alla visione. Questa è l'operazione che Sky si è prefissa ed è quello che io ho cercato di fare, accompagnando il mio ideale accompagnatore, il mio ideale studente, se così posso dire, attraverso il San Pietro, cominciando dall'atrio di San, anzi cominciando dal grande abbraccio di Pietro, di pietra che Gian Lorenzo Bernini progettò e realizzò per il suo Papa, per Alessandro VII Chigi. Parlo del porticato di Piazza San Pietro. Cominciando da lì, entrando nell'atrio di San Pietro, sostando di fronte alle porte di bronzo, da quella più antica del Filarete fino a quelle novecentesche di Manzù, e di Minguzzi, poi entrando nella Basilica, questi 2 ettari quadrati, più di 20.000 metri quadrati di marmi policromi, di stucchi, di sculture, di mosaici, di pale d'altare, di bronzi, di affreschi. Ecco, cercare di orientarsi in tutto questo immenso splendore, puntando su quelli che sono gli attrattori fondamentali, quindi il baldacchino in bronzo del Bernini, la gloria della cattedra che sta dietro il baldacchino, sostare di fronte al San Pietro in bronzo che milioni di mani hanno toccato, oppure di fronte alla Pietà di Michelangelo che è nata proprio qui in San Pietro. Ecco, questa è l'operazione che ho cercato di fare, senza dimenticare mai che tutta la gloria della San Pietro, che noi crediamo di conoscere ma che in realtà non conosciamo, è nata perché circa 2000 anni fa un giudeo itinerante, una specie di profeta extracomunitario diremmo oggi, Pietro appunto, Simone che Cristo nominò Cefa, cioè che i latini tradussero in Petros o Petros i greci, è stato giustiziato di croce proprio in quel punto dei Colli Vaticani e da lì è nato tutto il resto. Ecco, questo, fare capire questo e fare capire anche la gloria dell'arte che su questa storia è nata.
Se il turista entra in San Pietro deciso a veder tutto, va incontro a un mal di testa tremendo. E presto la sazietà e il dolore lo rendono insensibile a ogni piacere. Abbandonatevi solo per qualche istante all'ammirazione che suscita un monumento così grande, così bello, così ben tenuto.
Vi rendete conto che cos'è la Basilica al suo interno? Il visitatore che ci entra lì per lì rimane come sconcertato, come abbaccinato. Non sa come muoversi, no? Sembra di non riuscire a capire. Poi, piano piano, capisce. È un percorso didattico e al tempo stesso catechetico proprio, no? Che deve servire a convincere il visitatore. Uno entra lì dentro, vede l'altare della confessione, guarda la gloria della cattedra e capisce tutto. Capisce il primato del Papa di Roma, capisce la storia che comincia con San Pietro e finisce col Papa attualmente regnante. Tutto questo capisce.
Ad accompagnare il film ci sono le parole di Stendhal, che nelle sue passeggiate romane aveva appunto descritto, no, questi luoghi meravigliosi. E lui, proprio sulla Basilica di San Pietro, aveva detto che nulla al mondo è paragonabile a ciò che è contenuto appunto nella Basilica di San Pietro. Lei adesso citava alcuni dei monumenti più famosi, appunto più noti, ma ci sono anche dei luoghi, dei monumenti, dei tesori nascosti in San Pietro che i più non conoscono e che invece lei in qualche modo mostra in questo film.
Ma io ho cercato di mostrare le cose che conosco io e che amo io, e quindi non è che non pretendo di sapere tutto e di conoscere tutto. E quindi ogni lettura di un'opera d'arte, dalla più piccola alla più grande, è sempre una scelta individuale, personale, che chi ascolta o chi guarda può condividere o meno. Insomma, io ho visto il mio San Pietro, ecco. Altri potrebbero vederne un altro.
Ma appunto uno di questi monumenti che lei ama in maniera particolare, che possiamo vedere con i suoi occhi e su cui lei appunto ci fa soffermare.
C'è una basilica di Roma che io amo in particolare, dopo San Pietro naturalmente, ed è la Basilica di San Giovanni in Laterano. E ho insistito molto su come è nata la Basilica di San Giovanni. È nata niente meno che su una caserma. Esiste ancora la caserma dei Milites Singulares, questa cavalleria di mercenari che era al servizio dell'imperatore e che avevano lì i loro castra, cioè la loro caserma, esattamente lì, sul colle dove adesso sorge il San Giovanni in Laterano. E io nella mia visita in San Giovanni in Laterano ho insistito molto sui resti archeologici dell'antico castrum dei cavalieri singolari, la cavalleria pretoria dell'imperatore. Poi cosa accadde? Accadde questo racconto, e questo dimostra la basilica, che i milites singulares, questo corpo militare di élite, diremmo oggi, al tempo dell'imperatore Costantino, scelse la parte sbagliata. A volte succede nella storia che si mette con chi perde. Si misero con Massenzio venne sconfitto a Saxa Rubra e Costantino liquidò totalmente, eliminò questo corpo militare ritenuto inaffidabile e regalò lo spazio che era stato dei milites singulares alla nascente Chiesa cristiana, che lì ha realizzato la sua basilica dedicata a Cristo Salvatore. Tutto è cominciato da lì e poi è venuto tutto il resto di cui a lungo parlo. La grande basilica, la Scala Santa, il santuario che sta accanto, il grande obelisco fatto mettere da Sisto V che celebra la gloria dell'imperatore e addirittura ancora viva la memoria del battistero paleocristiano dove la leggenda dice che è stato battezzato Costantino, il primo imperatore cristiano. Ecco quante cose ci sono sepolte nella storia, nella memoria, ma anche fisicamente nella terra, quando si attraversa Roma.
La strada che porta da San Giovanni in Laterano a Santa Maria Maggiore è un rettifilo. Per la sua posizione elevata non c'è mai fango e non è di moda. Insomma, offre tutte le condizioni per una bella passeggiata al galoppo.
La passeggiata nell'immensa navata di Santa Maria Maggiore è una passeggiata nello spazio e nel tempo. Perché mentre ci muoviamo avanzando verso l'abside, ci accorgiamo che velocemente i secoli scorrono accanto a noi. I mosaici che vediamo sull'alto della navata sono forse i più antichi in assoluto di carattere narrativo che ci parlano delle origini del cristianesimo. Questa basilica è stata fatta per la consacrazione della figura di Maria Vergine come regina della Chiesa e soprattutto come madre di Dio.
Soltanto un'ultima domanda che riguarda una dimensione un po' particolare di questo film, cioè il fatto che ciascuno spettatore ha l'illusione di visitare queste basiliche da solo, in completa solitudine, cosa che normalmente non succede appunto perché sono sempre molto affollate.
Sì, è quello l'obiettivo, cioè far capire al visitatore che in fondo lui è il protagonista esclusivo della visita, cancellando tutto il clamore, tutto il caos, tutto il disordine frastornante che normalmente accompagna la visita di ciascuno di noi quando entriamo in un grande e celebre monumento. Il lettore, lo spettatore delle nostre istituzioni televisive deve avere proprio l'impressione, deve essere guidato a capire e deve avere l'impressione di essere lui stesso, che gradualmente, di fronte alle cose, incomincia a capire. Ecco, questo è l'obiettivo, è molto difficile da realizzare, ci si può riuscire, credo, solo in parte, ma è importante approssimarsi all'obiettivo. Questo sta facendo Sky.
Grazie.
Prego.
Grazie dunque al direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci. Vi ricordo che il film San Pietro e le Basiliche Papali 3D sarà nelle sale cinematografiche a partire dall'11 di aprile.
Pasqua è appena trascorsa, la Pasqua ha anche un significato molto particolare proprio per l'Irlanda, perché quest'anno cade un centenario. Nel 1916 ci fu infatti l'Easter Rising, cioè la rivolta che portò al lungo processo poi di indipendenza della Repubblica Irlandese. Questo è uno dei temi, uno dei principali filoni della nona edizione dell'Irish Film Festa, che si svolgerà quest'anno dal 7 al 10 di aprile alla Casa del Cinema. Ne parliamo con la direttrice artistica appunto di questa festa, che desidera rimanere tale, appunto, Susanna Pellis, che è con noi. Benvenuta.
Grazie, bentrovati.
Dunque, dicevamo, gran parte delle proposte di quest'anno sono legate a questo centenario. E, in particolare, quali sono e in che modo viene raccontato questo episodio storico?
Sì, ci sono due filoni nel festival. Manteniamo naturalmente anche la possibilità per il nostro pubblico di vedere il cinema irlandese di produzione recente. E per quanto riguarda il centenario, facciamo un documentario che è stato prodotto dall'Università di Notre Dame negli Stati Uniti, e si intitola 1916, The Irish Rebellion, e ha la voce narrante di Liam Neeson. Racconta proprio tutte le vicende dell'insurrezione in maniera anche piuttosto precisa, e con un occhio al coinvolgimento degli irlandesi d'America nella rivolta e soprattutto parlando anche delle conseguenze che questa rivolta poi ebbe per la storia di altri paesi. Si pensi per esempio alla rivoluzione russa, che è l'anno successivo. Poi c'è una serie televisiva in gaelico che si intitola Shachtar na Cosca, significa The Easter Seven, i sette di Pasqua, perché ogni episodio di questa serie televisiva è dedicato a uno dei leader firmatari della dichiarazione di indipendenza e quindi leader della rivolta, poi fucilati tutti quanti nei giorni successivi. E qui c'è la voce di Brendan Gleeson, è una ricostruzione in parte drammatica, in parte documentaristica della vita di ciascuno dei leader. Poi abbiamo anche un programma di cortometraggi, After 16, si intitola il gruppo di nove che sono stati prodotti dall'Irish Film Board proprio in occasione del centenario. Infine Michael Collins, che è un film che recuperiamo nel ventennale del film stesso e in occasione ovviamente del centenario, perché inizia, come molti ricorderanno, proprio con il 1916, con la resa dei leader fuori dal GPO di Dublino.
Anche lì un omaggio a Liam Neeson, che appunto era il protagonista di Michael Collins. E, accanto appunto a questa rievocazione storica ci sono poi i film più interessanti della produzione più recente irlandese. Quali?
Dunque, innanzitutto Room, perché è il film che è stato un maggior successo quest'anno, di Lenny Abrahamson, che ha avuto 4 candidature e ha vinto un Oscar a migliore attrice protagonista. Quindi, sebbene noi di solito facciamo solo film inediti, in questo caso, anche perché abbiamo sempre programmato tutto Abrahamson, ovviamente per rendere omaggio al suo successo, quest'anno avremo Room. Poi ci sarà un western in gaelico, intitolato An Clondike, perché ambientato nel Clondike negli anni della corsa all'oro dell'Ottocento. Tre fratelli irlandesi dal Connemara si spostano in Canada nella speranza di diventare ricchi, e questi tre fratelli sono i tre attori che li interpretano, saranno ospiti del nostro festival. Un altro film che ritengo piuttosto interessante è un film nordirlandese di Stephen Fingleton, si intitola The Survivalist, perché appunto il sopravvissuto, in quanto è un dramma post-apocalittico, realizzato con pochissimi mezzi ma senza concessioni. È un film che ha avuto già notevole successo nei festival in giro per il mondo, è stato candidato ai BAFTA, insomma il nome di Fingleton secondo me lo sentiremo nominare in futuro di certo. Anche Pursuit è un titolo interessante, il regista si chiama Paul Mercer, e sarà a Roma anche lui nostro ospite. E viene soprattutto dal teatro, ma alterna anche un'attività cinematografica e televisiva, sempre facendo cose rischiose. In questo caso si tratta di una leggenda, la storia tratta da una leggenda antichissima irlandese del ciclo feniano, che Mercer trasforma in un film gangster con un cast notevole e con, insomma, soluzioni davvero interessanti.
Poi c'è un film che ha per protagonista una bambina e un suo zio, che si annuncia appunto anche molto divertente per certi versi.
Sì, infatti abbiamo deciso di metterlo come film di chiusura, perché effettivamente è un film molto piacevole, anche questo è un'opera prima, e si intitola You Are Ugly Too. Gli interpreti sono, uno è un attore irlandese molto famoso, Aidan Gillen, che tutti ormai conosceranno per Il Trono di Spade, e l'altra, la coprotagonista, è un undicenne che si chiama Lauren Kinsella e promette decisamente bene. Nel film sono zio e nipote, la nipote è rimasta orfana e lo zio, che è in prigione, viene rilasciato provvisoriamente e le viene affidata la bambina, proprio perché questa bambina non ha nessuno. Insomma, la coppia è una famiglia decisamente atipica e cercano di andare d'accordo in qualche maniera. Vale la pena di vederlo sullo schermo poi come va fra di loro.
Certo. Vorrei parlare adesso un pochino proprio del cinema in Irlanda, perché l'Irlanda si sta sempre più affermando come, grazie alla sua ovviamente bellezza paesaggistica, come set, no? Non soltanto di produzioni cinematografiche ma anche televisive. E poi c'è anche un altro aspetto che mi sembra molto interessante, a cui lei accennava durante la conferenza stampa, cioè l'attenzione che l'Irlanda ha ai festival di cinema irlandese all'estero.
Sì, che l'Irlanda si stia affermando come set non c'è dubbio, è vero. E il paradosso è che questo è sempre successo, però prima succedeva che i panorami irlandesi erano sfondo adoperato da produzioni internazionali che usavano appunto l'Irlanda semplicemente perché era bella da vedere. Adesso c'è un'attenzione da parte dell'industria cinematografica irlandese proprio alle proprie location, quindi diventa anche quello un qualcosa che l'industria promuove, che il governo promuove. E allo stesso modo c'è un'attenzione della quale non possiamo che essere felici verso i festival che presentano il cinema irlandese all'estero. Quindi ci sono diverse rassegne, noi siamo partiti già da parecchi anni, quindi siamo solidi nel senso che siamo un festival davvero, non siamo una rassegna, però insomma c'è il sostegno del governo irlandese per queste attività e chiaramente questo ci aiuta molto, perché invece sponsor commerciali sappiamo bene sono molto difficili da raggiungere.
Certo. C'è poi una collaborazione interessante, credo che sia il primo anno, non ne sono sicuro, con una scuola, con un liceo di Roma.
Sì, il liceo Augusto, al quale abbiamo proposto di mandare i ragazzi a vedere i nostri cortometraggi, perché spesso le proiezioni sono sottotitolate magari in inglese, quindi sono, mentre tutto il resto del festival ovviamente è sottotitolato in italiano, insomma alcune parti, proprio il concorso cortometraggi, alle volte i sottotitoli sono in inglese, sono l'ideale per fare esercizio linguistico. E allora, insomma, negli anni ci è venuta questa idea, abbiamo una collaboratrice, la dottoressa Franca Pizzuti, che insegna le lingue straniere attraverso il cinema, e quindi ha proposto al liceo Augusto questa collaborazione per cui i ragazzi potevano prepararsi alla visione grazie a lei prima di venire in sala, e grazie anche alla collaborazione delle due insegnanti di inglese del liceo la cosa è andata in porto, quindi la faremo. In più faremo anche una collaborazione di altro tipo con lo stesso liceo, che si è inserita nel programma alternanza scuola-lavoro, per cui i ragazzi avranno anche la possibilità di far parte come volontari del nostro staff e quindi di imparare qualcosa anche dal punto di vista lavorativo.
Allora, ricordiamo dal 7 al 10 di aprile alla Casa del Cinema l'Irish Film Fest, e ricordiamo che il programma completo è possibile trovarlo sul sito della Casa del Cinema naturalmente, ma anche sul sito dell'Irish Film Fest. E quindi buona festa.
Grazie, grazie tanto.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.